Radio Trescenza.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Trescenza, da Luca Tancredi Barone, oggi ai microfoni di Radio Trescenza, e non Marco Motta, che invece oggi è alla regia, il nostro curatore assieme a Rossella Panarese. Iniziamo questa settimana di Radio Trescenza parlando di astronomia, perché si sta per aprire una nuova epoca per l'astronomia da Terra. Per la prima volta siamo capaci di costruire dei telescopi che hanno uno specchio principale con un diametro enorme, che permette agli astronomi di vedere dettagli molto più piccoli degli oggetti celesti. Di questi telescopi, che sono dei veri e propri gioielli della tecnologia, se ne stanno costruendo solo una manciata, in particolare, per la precisione, sono solo tre. Ecco, ma uno di questi tre telescopi genera ormai da qualche anno, quando il progetto ha preso forma, una polemica enorme, proporzionale forse solo alle sue immense dimensioni. Si tratta del 30 Meter Telescope, che, come dice il nome, è un telescopio da 30 metri in costruzione alle Hawaii, ma una parte della popolazione di Hawaii nativa, che si chiamano in lingua hawaiana Kanaka Maoli, si sta opponendo ferocemente. Buongiorno a Paolo Conte, qui con me in studio.
Buongiorno Luca. Allora, il problema è proprio questo: utilizzare le potenzialità, tra l'altro, di un sito eccezionale per compiere osservazioni astronomiche, sacrificando in qualche modo la sacralità del luogo attribuitagli dalle comunità locali, oppure, al contrario, rispettare tradizioni antichissime di culti e devozioni e provare a individuare eventualmente siti alternativi, pur nella consapevolezza che sono pochi i luoghi al mondo che possono vantare le condizioni particolari del Mauna Kea. Insomma, dare priorità alla ricerca o dare priorità alla fede. Attendiamo le risposte dei nostri ascoltatori tramite SMS e messaggi di WhatsApp al 335 56 34 296, oppure attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto in cifra.
E per parlare di questo enorme telescopio, il 30 Meter Telescope, o TNT per gli amici, abbiamo con noi il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, Emilio Molinari. Buongiorno Molinari.
Buongiorno a tutti.
Ecco, i numeri di questo TNT sono davvero impressionanti, sono appunto, come dicevamo, 30 metri di diametro, che corrispondono, come facile calcolare, a circa 650 metri quadrati di superficie, e questo enorme telescopio avrà una risoluzione 12 volte meglio di quella dell'Hubble Space Telescope, del telescopio spaziale che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sicuramente conoscono. Ci saranno 492 segmenti che costituiranno questo specchio, si chiama ottica adattativa tecnicamente, e potrà osservare nelle lunghezze d'onda non solo dell'ottico, ma anche di una parte dell'ultravioletto e dell'infrarosso. Ecco, perché Molinari, gli astronomi hanno bisogno di costruire un nuovo telescopio, e perché questo in particolare è così importante, tanto che un team internazionale ci ha speso ben $1.5 miliardi?
La corsa verso telescopi più grandi è diciamo quasi ovvia. Da sempre si è tentato di ingrandire la pupilla, gli occhi con cui si guardano gli oggetti celesti, per due motivi essenzialmente. Uno, più è grande la pupilla e più riesco a vedere cose più deboli, e infatti uno degli obiettivi di questi telescopi da 30 metri, ce ne sono più o meno tre in costruzione o progettati in tutto il mondo, è di raggiungere le galassie più lontane per vedere come si sono formate e arrivare ai limiti della nascita delle stelle verso il Big Bang. E l'altro è: più è grande la pupilla e più vedo nitido, quindi la risoluzione sarà eccezionale. Per questo è meglio del telescopio spaziale Hubble. I telescopi in orbita non sono disturbati dall'atmosfera, ma grazie all'ottica adattiva una pupilla da 30 metri adesso è tecnicamente possibile, come non lo era tempo fa.
Ecco, ma la polemica per la costruzione di questa gigantesca pupilla, come dice Molinari, va avanti da molti anni. Alle Hawaii ci sono stati ricorsi giudiziari e solo qualche settimana fa finalmente sarebbe dovuto iniziare, diciamo, tutto il processo della costruzione dei lavori, ma gli operai che sono andati per salire sulla montagna, c'è un'unica strada che dà accesso alla punta di Mauna Kea, dove, lo ricordiamo, ci sono già altri 13 telescopi operativi dagli anni 60. Ecco, gli operai si sono trovati di fronte a questi picchetti, blocchi stradali, ci sono stati anche degli scontri, degli arresti e addirittura il governatore delle Hawaii ha minacciato di usare la legge marziale per far applicare, diciamo così, l'ultima sentenza della Corte Costituzionale hawaiana che permette appunto la costruzione di questo telescopio. Molinari, le propongo di ascoltare la voce di Federica Bianco, che è un'astrofisica che lavora all'Università del Delaware, intervistata da Marco Motta, che ci spiega come mai lei ha deciso di firmare, fra gli altri, una lettera che chiede alla comunità scientifica di fermarsi e di pensare, convinti che costruire un telescopio con la forza non sia una buona idea.
La situazione della costruzione del Terimir Telescope in Hawaii è sicuramente complicata e complessa. È un telescopio di dimensioni veramente grandi, 30 metri, occuperà un terreno delle dimensioni di diversi campi da calcio, quindi sicuramente un progetto che ha un environmental footprint sulle montagne, e la montagna è sacra alle popolazioni native, ma anche tra le popolazioni native c'è divisione sulle opinioni se il telescopio vada costruito o no. Ci sono protezionisti dell'ambiente, della montagna sacra, ma ci sono anche nativi che ritengono che i vantaggi di costruire questo telescopio dal punto di vista del mantenere l'astronomia hawaiana all'avanguardia, di portare educazione e lavoro sull'isola, eccetera. Quindi la situazione è decisamente complicata. E direi che la comunità scientifica in generale, essendo generalmente progressiva e liberale, ha una certa sensibilità a problemi che riguardano le popolazioni native e nel contesto del colonialismo, particolarmente del colonialismo americano. Quindi sicuramente il discorso non è semplice e io non ne sono al centro, perché non sono né nativa hawaiana, ovviamente non sono neanche uno degli istituti che sono affiliati al telescopio, che quindi avranno il diritto a usarlo e stanno partecipando alla costruzione. Tuttavia questa lettera, che è stata scritta da membri relativamente giovani della comunità, è stata scritta per protestare non tanto la costruzione del telescopio in sé, ma i metodi con cui la costruzione del telescopio viene portata avanti in questo momento. In particolare il fatto che, per contenere le proteste che sono ancora attive da parte della comunità indigena, o comunque di una parte della comunità indigena, la costruzione del telescopio viene affiancata dalle forze militari, dal National Guard, che vengono portate sul sito con il timore, comunque la minaccia di arresti delle persone che stanno protestando, e in generale comunque l'impressione che la forza armata possa essere coinvolta nella protesta.
Era la voce di Federica Bianco, astrofisica dell'Università di Delaware. E Emilio Molinari, neanche lei è un nativo hawaiano naturalmente, però diciamo è un membro importante della comunità degli astronomi italiani e mondiali. Ecco, lei che cosa ne pensa di questa polemica?
Sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto, nel senso che ho visto anch'io la lettera del migliaio di persone che l'hanno firmata, conosco un paio di persone e capisco che il punto principale non è contrapporre la religione o il posto, la montagna sacra, alla scienza e alla voglia di conoscenza, ma ai metodi che adesso si sono ultimamente utilizzati, e sul fatto di imporre il passaggio di automezzi con la Guardia Nazionale, benché disarmati, benché fa una brutta impressione. È proprio come dare credito a voler mettere la scienza contro di noi.
Beh, certo, diciamo, forse è la prima volta che almeno io sappia che diciamo l'astronomia ha dovuto utilizzare la forza per imporsi. Ecco, non era mai successo, è un fatto abbastanza rilevante, lei non trova?
No, la metodologia è assolutamente da condannare. Bisogna arrivare alla costruzione di un telescopio con il consenso di tutte le parti, incluso il territorio. Non è la prima volta che comunque ci sono divergenze di opinioni sull'utilizzo di territori per l'astronomia. L'astronomia ha bisogno di posti isolati, lontani, alti, e che spesso coincidono anche con posti che le culture locali hanno considerato da tempi immemorabili territori sacri, o territori da proteggere, o territori da lasciare stare come sono, con una visione, se vogliamo, sia religiosa ma anche ecologica. Ci sono state polemiche quando è stato costruito il Large Binocular Telescope in Arizona. Io ho vissuto 10 anni alle Canarie, dove c'è un altro grande sito per telescopi, e tra l'altro il piano B per il TMT, e anche lì bisogna lavorare insieme alla gente che vive sul territorio, non tanto per far accettare che è una cosa bella, che è una cosa importante, ma per poterci convivere insieme tranquillamente e da esseri umani.
Ecco, come lei menzionava, effettivamente ci sono altri siti astronomici importanti. Ecco, le propongo di ascoltare ancora Federica Bianco, a cui Marco Motta ha chiesto perché questa polemica avviene alle Hawaii e non in altri siti astronomici così importanti come quelli che lei ha menzionato, come il Cile, dove si stanno costruendo altri telescopi.
Cile, Hawaii, La Palma sono probabilmente i 3 siti principali per l'astronomia dal punto di vista del numero dei telescopi e dell'impatto che i telescopi hanno sul paesaggio, sul terreno. Le proteste che avvengono in Hawaii sono importanti, lo stesso non succede, o almeno non ha la stessa risonanza in Cile, però c'è un discorso storico culturale di un diverso tipo di colonialismo, di una diversa relazione con la montagna che le popolazioni native delle Hawaii hanno come oggetto sacro, che non credo che io sappia, non ha un corrispondente né in Cile né credo nelle Canarie. D'altra parte, voglio dire, la situazione delle popolazioni native in Cile e in Africa è diversa dalla situazione delle popolazioni native in Hawaii, che sono più numerose e hanno sicuramente una piattaforma più pubblica per parlare, per rappresentarsi.
Ecco, Emilio Molinari, lei non solo ha vissuto 10 anni alle Canarie, ma è stato proprio il direttore di uno di questi telescopi, del telescopio nazionale Galileo. Qual è stata la sua esperienza del rapporto, diciamo, con le istanze, le esigenze delle comunità locali lì alle Canarie?
Ha ragione, è diverso. Nelle Canarie, a parte che la popolazione indigena è stata completamente distrutta e cancellata dall'invasione ispanica, la presenza di ambientalisti è stata ogni tanto un punto di confronto e anche di scontro, ma probabilmente la questione principale è più economica che culturale. Le varie amministrazioni locali si aspettano qualcosa in cambio, posti di lavoro, soldi, e la visione dalla parte della comunità scientifica e delle amministrazioni locali a volte viaggia su binari divergenti, questo sì.
Perché a noi ha scritto Luca Rizzi, che lavora al Keck Telescope, e ci ricorda che ci sono state non poche iniziative lì in corso, ecco, per il personale che lavora nei telescopi che sono già presenti, insomma, sulla montagna di Mauna Kea, e in cui ci sono incontri con le comunità, ci sono investimenti nello sviluppo delle comunità locali, un po' come accade anche in Cile ad Atacama e in altre parti del mondo, anche in Sudafrica con la costruzione del nuovo SCA Telescope. Ci sono finanziamenti per programmi dove i residenti possono passare 6 settimane in qualunque delle istituzioni scientifiche locali, c'è moltissimo outreach, insomma. Lui dice che è invece coinvolto in prima persona in questa polemica, proprio perché lavora lì, dice: noi questi sforzi li abbiamo fatti come da altre parti del mondo. Ecco, è ingiusto dire che non è stato fatto nulla. Secondo lei, perché allora questa polemica è ancora in corso?
Probabilmente la differenza è l'entità, la qualità e la quantità di emozione che la presenza estranea, di corpi estranei, provoca nelle differenti comunità. C'è chi la può vedere in maniera più colonialista e c'è chi la può vedere in maniera più potenzialista. È chiaro che avere un istituto di ricerca vicino alle proprie città è un plus per tutte le scuole, per tutti gli studenti e per chi vuole diventare un astronomo. D'altro canto, la visione di essere colonizzati in alcune parti, specialmente dovuta alla storia vissuta, può essere ancora forte, come però può essere forte la strumentalizzazione di queste visioni.
Ecco, infatti, diciamo, certamente molti sospettano che questa vicenda di Hawaii sia stata un po' strumentalizzata per chi vorrebbe, diciamo così, recuperare un autogoverno alle Hawaii, perché naturalmente, come lei Molinari giustamente diceva, il caso dell'Hawaii è molto diverso da quello, per esempio, delle Canarie. Gli spagnoli nelle Canarie oramai ci vivono da 500 anni, insomma, quindi le comunità locali sono state sterminate molti secoli fa, mentre alle Hawaii in qualche modo la colonizzazione è molto più recente. Ecco, Paolo Conte, abbiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori al nostro numero 335-56-34296 o sui nostri social?
Sì, rispetto all'interrogativo che ci siamo posti all'inizio, ovviamente si sono polarizzate due posizioni differenti. Una la sintetizzo nel messaggio che arriva da Silvano da Borgomanero, che ci dice: o si pensa o si crede, mentre di ben altra posizione, per esempio il messaggio di Maria, che dice: va bene la tecnologia, evoluzione è necessaria, ma rispettiamo i siti, in particolare se sono simboli sacri. Invece Emidio dice: non si possono realizzare opere che la comunità locale rifiuta sul proprio territorio. E un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: se qualcuno scoprisse che il luogo migliore per piazzare il telescopio è la cupola del Vaticano, che cosa ne penserebbero i cristiani? Questi sono appunto alcuni dei messaggi che trovate pubblicati ovviamente sulla pagina degli SMS di Radio 3. C'è anche una domanda che arriva da Teresa, che chiedeva appunto al nostro ospite Emilio Molinari: ma che cosa ha davvero di così speciale quel sito da non poterne individuare un altro alternativo?
Ecco, Emilio Molinari, per lei questa domanda, in effetti c'è un posto alternativo eventuale, no?
Esatto, ma sono quegli stessi posti che ha elencato nell'intervista prima l'astronoma. Veramente sulla Terra abbiamo ormai pochissimi posti da cui osservare l'universo bene. Spendere i soldi, si parla di tanti soldi, per carità, niente in confronto a quello che si usa per la difesa piuttosto che per altri scopi, sono briciole questi, ma sono diversi milioni, miliardi di dollari, euro, che non possono essere buttati via. Nel territorio italiano ormai non c'è più un posto su cui valga la pena investire per porre un telescopio ottico infrarosso.
Ma perché alle Hawaii e alle Canarie sì invece?
Sono Hawaii, Canarie, la cima delle Ande o della precordigliera andina, sono posti alti e quindi l'atmosfera è tagliata e l'infrarosso si può osservare in maniera meno disturbata. Sono posti relativamente isolati, sono in mezzo all'oceano o in mezzo al deserto e tipicamente con un clima che permette alle nuvole basse di oscurare ulteriormente le città che ci sono a livello del mare. Queste condizioni sono veramente in pochissimi posti al mondo. Esiste il piano B anche per il TMT. Alla Palma da diversi anni è presente un team del South Meteor Telescope che ha già indagato, individuato il posto, concordato con l'Istituto di Astrofisica dei Canarias e con gli altri telescopi le condizioni per cui la nuova costruzione non disturberà le osservazioni fatte dai telescopi che ci sono lì, tra cui appunto c'è anche il Gran Tecan, per adesso il più grosso telescopio ottico. E ha anche avuto molte interazioni con la comunità locale, pensando a soluzioni simili a quelle che sono state elencate, borse di studio per giovani locali, laboratori per le scuole, fin anche presidi medici che magari non ci sono in posti così isolati, che possono servire anche alla comunità locale.
Quindi diciamo questa sensibilità nel mondo, almeno del mondo astronomico, un po' c'è. D'altra parte, per esempio alle Hawaii, diciamo in questi lunghi anni di vertenze giudiziarie, si è arrivata ad alcune risposte, per esempio l'impegno a chiudere gli altri 13 telescopi che sono sulla cima della montagna. Ecco, secondo lei perché e proprio un telescopio genera questo tipo di rifiuto e magari non altri tipi di infrastrutture, diciamo così, non dico un McDonald's perché sulla cima del Mauna Kea non si potrebbe costruire, ma insomma perché è proprio il telescopio che concentra questo tipo di proteste?
È sempre stato un mistero anche per me. La costruzione di un telescopio in una zona tipicamente diventa poi indice di protezione ulteriore della zona, perché non si possono più costruire edifici che emettano troppa luce, l'urbanizzazione è limitata e tipicamente il territorio attorno viene più salvaguardato che in assenza di un osservatorio. Chiaramente gli edifici dei telescopi sono imponenti e possono generare un colpo d'occhio che piace o che non piace, però è veramente stato sempre un mistero capire perché il telescopio è visto come una colonizzazione, mentre ha citato McDonald's, ma va bene, perché è una colonizzazione economica e commerciale che entra nelle teste ben più di quanto può entrare un telescopio.
Che invece ci fa uscire un pochino di più, forse dalle nostre teste. Ecco, Emilio Molinari, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, dell'INAF, ricordiamo l'Istituto Nazionale di Astrofisica, la ringrazio per essere stato con noi per parlare appunto del 30 Meter Telescope in costruzione alle isole Hawaii. Questa è Radiotrescienza, radiotrescienza@rai.it. Oggi parte una nuova serie di gettoni di scienza, i profili di scienziate e scienziati raccontati in 3 minuti ogni giorno per una settimana. Questa settimana Pietro Greco ci accompagna e ci fa conoscere una figura di medico e scienziata ante litteram vissuta ben 1000 anni fa nell'area di Salerno. Il suo nome è Trotula de Ruggero. Thank you.
Gettoni di scienza. Trotula de Ruggero raccontata da Pietro Greco.
Vi dico di una donna filosofa di nome Trotula, che visse a lungo e che fu assai bella in gioventù e dalla quale i medici ignoranti traggono grandi autorità ed utili insegnamenti. Ci svela una parte della natura delle donne. Una parte può svelarla come la provava in sé, l'altra perché, essendo donna, tutte le donne rivelavano più volentieri a lei che non a un maschio ogni loro segreto pensiero e le aprivano la loro natura. Chi parla è un anonimo autore francese della seconda metà del 200 e parla non di una filosofa, ma, come si è capito, di un medico e di una scienziata, Trotula de Ruggero, nata a Salerno presumibilmente intorno al 1030 e vissuta nella sua città per tutta la sua vita, morta poi, rimpianta da tutti, nel 1097. Trotula è nata in una città, Salerno, che è una città in quel periodo colta e laica, presso una delle famiglie nobili della città. Ha una vita familiare normale, sposa un grande medico, Giovanni Plateario, detto il Vecchio, perché poi con lui ha due figli. Uno, il primo, si chiamerà Giovanni, che sarà detto il Giovane, e il secondo Matteo. Entrambi saranno a loro volta grandi medici e maestri della scuola salernitana. Siamo in un periodo particolare del Mezzogiorno, dove i conflitti armati tra arabi e bizantini sono il pane quotidiano, ma in quel periodo non c'è solo guerra, non ci sono solo conflitti, ma c'è anche una grande contaminazione culturale. Insegna alla scuola salernitana, è capo di un'equipe di donne che fa ricerca e opera, diciamo, anche come in una scuola, in un gruppo di cosmetica, ma soprattutto lei inaugura la ginecologia, l'attenzione alle fisiologie, alle patologie specifiche delle donne. È anche una autorità indiscussa nel campo della cosmesi, affrontata con approccio scientifico. Tre libri le vengono attribuiti: quello sulle malattie delle donne prima, durante e dopo il parto, un altro sui cosmetici delle donne. Sono due libri molto diversi, il primo è rivolto ai medici, il secondo a tutte le donne non esperte, e il terzo è La pratica medica secondo Trotula. Lei ha scritto in sua mano solo quest'ultimo, i primi due sono stati scritti da sue allieve che hanno registrato fedelmente il suo pensiero. Nonostante tutto questo, tutto quello che ha fatto, Trotula non sarà mai magistra della scuola medica salernitana, perché anche nella laica e aperta Salerno di quel periodo solo un maschio può diventare magister, e tuttavia lei sarà chiamata tamquam magistra, quasi maestra, e infatti opera, insegna e fa ricerca come se fosse una maestra. E che maestra!
Gettoni di scienza. Trotula de Ruggero raccontata da Pietro Greco.
E questo era il primo dei cinque gettoni di scienza, gli altri li ascolteremo in questi giorni, questa settimana, dedicati a Trotula de Ruggero, preparati da Pietro Greco, e tutti questi episodi sono già ascoltabili e scaricabili su raiplayradio.it. Se andate sulla pagina di Radio 3 Scienza, alla voce gettoni, sono riascoltabili e scaricabili i gettoni di scienza che abbiamo già trasmesso negli anni scorsi, dedicati per esempio a Alan Turing, Lise Meitner, Richard Feynman, Nikola Tesla, Sofia Kovalevskaya. E oggi la puntata di Radio 3 Scienza si chiude qui, al microfono Luca Tancredi Baroni, in regia oggi Marco Motta, alla console Danilo Solidani, in redazione Costanza Confessore, Paolo Conte. Radio 3 Scienza è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta. Tra poco, come tutti i giorni, inizierà il concerto del mattino, e quindi io lascio il microfono a Valentina Losurdo e a Marco Mauceri, e vi auguro una buona giornata, e l'appuntamento con Radio 3 Scienza è domani alle 11:30 qui su Radio 3.